corrispondenza e poi andiamo con le domande.
Hola Thomas, tenemos que agradecerle para estar al teléfono con nosotros y para hablar sobre lo que está pasando ahora en Argentina. Ahora yo te voy traduciendo lo que va diciendo la compañera aquí y después voy a traducir lo que tú nos contestas las preguntas que ahora empezamos.
Bueno, muchas gracias por llamar.
Grazie, molte grazie per chiamare.
Va bene, noi ovviamente abbiamo visto le notizie dall'Argentina, delle manifestazioni, delle proteste di questi giorni contro la riforma delle pensioni del governo Macri. E prima di tutto, prima di raccontarci insomma delle proteste, ti chiederemmo di spiegarci in che cosa consiste questa riforma delle pensioni.
Allora, entonces, para empezar, antes que nada, que nos cuentas un poco las noticias, lo que está pasando en la mani de estos días, tenemos que pedirte si puedes explicarnos qué pasa con esta reforma previsional en Argentina, lo que está pasando en estos días, esta reforma del gobierno Macri. Entonces, para empezar, si nos explica la reforma y después vamos a hablar de lo que está pasando en las calles.
Muy bien. Bueno, lo que está sucediendo en la Argentina desde 2015, no ya con esta reforma, sino un poquito antes, de finales de 2015, es una transformación de la economía, producto del cambio de gobierno. Y esta reforma de la fórmula con la cual se actualizan las jubilaciones es parte de ese proceso.
Allora, quello che sta quello che te vai traduciendo, ora lo che sta succedendo è che dal 2015, dalla fine del 2015, che per informazione è da quando è iniziata la presidenza del governo Macri, si è iniziato un processo di trasformazione economica all'interno dello Stato dell'Argentina, nel cui questa riforma delle pensioni ne è una parte.
Bien, y las reformas tienen una cierta orientación que podríamos, a grosso modo, calificar de reformas neoliberales. Y en cuanto al sistema de la seguridad social, lo que se hace es modificar la fórmula con la cual se actualizan las jubilaciones. Y no solamente las jubilaciones, sino otras prestaciones vinculadas a la seguridad social. Se actualiza de una forma que era muy generosa por una fórmula que no es tan positiva para los jubilados.
Quello che sta succedendo è una riforma che definiamo neoliberale, in cui si vanno a modificare alcuni aspetti della previdenza sociale, in particolar modo si va a cambiare la formula con cui si va ad andare al pensionamento, una formula che non è buona per chi andrà in pensione.
Lo que va a suceder, digamos, o la excusa utilizada por el gobierno para llevar adelante esta transformación es la necesidad de reducir el déficit fiscal. Lo cierto es que el lugar que elige el gobierno de Macri para realizar el recorte son las jubilaciones, uno de los sectores más vulnerables y débiles de la sociedad, y al mismo tiempo le rebaja impuestos a las grandes empresas exportadoras de cereales, a las mineras, o no se preocupa de perseguir la evasión fiscal.
Diciamo che la scusa per la quale si va avanti con questa riforma è ridurre il deficit fiscale, e si decide di attaccare le pensioni in quanto sono anche il settore più vulnerabile, e non si invece decide di aumentare le imposte alle grandi imprese oppure ridurre l'evasione fiscale.
Hasta ahí más o menos es a grandes rasgos cuál es el cambio que pretende introducir el gobierno de Macri. Este es un primer paso en materia de reforma jubilatoria que va a ser seguido por ejemplo, un incremento en la edad de retiro para las mujeres, que va a ser de 5 años, está en línea con lo que viene proponiendo el Fondo Monetario Internacional para la Argentina.
E questo fino a qui il quadro generale. Il primo passo di questa riforma è che aumenta l'età pensionabile delle donne di 5 anni e si cerca di andare in linea rispetto alle direttive che dà il Fondo Monetario Internazionale. No, se scusa?
Sì, sì, io dico, hasta ahí más o menos.
Estamos en ese es el contenido, ¿no? De la reforma, ¿no? Vale. Hay más otras cosas también pequeñas de lo que puede que va cambiando dentro de la reforma, más de la edad de la jubilación, estos. ¿Cuáles son los procedimientos más específicos que quieren hacer?
Sí, en realidad todavía no se conocen todos los elementos de la reforma, pero además de elevar la edad jubilatoria, lo que se hace es crear 3 niveles para las jubilaciones, que termina generando jubilaciones de tercera, de cuarta categoría, en el sentido que son jubilaciones más precarias incluso que lo bajo que son las jubilaciones en la Argentina hoy.
Ok, non si conoscono di fatto quali saranno tutti i provvedimenti che saranno applicati con questa volontà di fare la riforma del sistema pensionistico, oltre a quello che dicevamo prima dell'età pensionabile. Di certo è una trasformazione in più livelli della pensione, 3 livelli, anche fino a 4 livelli, in cui il terzo e il quarto livello sono delle pensioni che saranno ancora più precarie di quelle che già esistono in Argentina.
Tomás, abbiamo visto in televisione, sui social network, che appunto c'è stata una grande protesta contro questa riforma e migliaia di persone in piazza, abbastanza, almeno si vedeva così dai video, esasperate da questa riforma, ma anche credo da quelle precedenti, da quando è andato al governo Macri. Chiediamo di raccontarci un po' come sono state queste piazze e sappiamo appunto che sono state convocate dal sindacato attraverso appunto uno sciopero generale.
Entonces hemos visto lo que está pasando en Argentina en TV, sobre las redes sociales y las grandes manifestaciones contra esta reforma, donde vimos millones de personas en las calles, gente que nos parecía enfadada contra la reforma esta de la previdencia y otras reformas del mismo gobierno. Y si puedes contarnos cómo son estas manifestaciones, ya sabemos que fueron convocadas del sindicato general como una huelga general. Entonces nos puede contar un poco qué pasó en esta manifestación en las calles.
Bien, ahora, ¿cuál es el sentido de esta reforma o por qué genera tanto rechazo esta reforma en la Argentina? Es porque existe una larga tradición de los gobiernos de derecha de recortar las jubilaciones de alguna manera u otra. ¿Qué quiero decir? Las medidas que toman los gobiernos cuando necesitan o requieren reducir el déficit fiscal siempre apuntan, en primer lugar, hacia los sectores más vulnerables, los viejos y los pobres. Y eso generó un rechazo generalizado.
El sentido, la base de estas grandes protestas es que todos los gobiernos de destra hanno una larga tradizione che quando salgono al governo vogliono tagliare le pensioni e soprattutto le misure che si mettono in atto contro il deficit sono sempre quelle contro i settori più poveri e più vulnerabili.
Ora, questo rechazo generalizzato tuvo una novedad en la politica argentina che non se venía dando en los últimos dos años, que es una movilización popular de el gran arco de la oposición política. Digamos, no solamente los partidos políticos y sus militantes, sino también el sindicalismo y los movimientos sociales decidieron salir a la calle para rechazar esta medida que tenía el respaldo del Congreso.
Questa opposizione generalizzata a questa riforma è una novità rispetto agli ultimi anni in Argentina, perché si è prodotta una mobilitazione popolare che è andata anche oltre ai semplici attivisti e partiti, coinvolgendo i sindacati e coinvolgendo anche i movimenti sociali, producendo quindi un contrasto e un'opposizione generalizzata a questa riforma che è stata passata al Congresso.
Lo que digo, ustedes preguntaban por el rol de la Confederación General de Trabajo o las sindicatos organizados, y lo cierto es que su reacción fue bastante contradictoria. Convocaron a la marcha, pero después se retractaron, después dijeron que iban a hacer un paro general y después se retractaron. Pero lo cierto es que más allá de las idas y vueltas de la CGT, lo que hubo fue un rechazo popular, digamos, excedido ya a las representaciones institucionales de los partidos políticos, de los movimientos sociales, y lo que pasó en las grandes ciudades y principalmente en la capital de la Argentina, en Buenos Aires, fue esta movilización masiva que tuvo hasta 300.000 personas en la calle. Y fueron dos movilizaciones, una el jueves pasado y una este lunes.
Allora, quello che è in qualche modo particolare della CGT, che è la CGL, il sindacato dei lavoratori più importante in Argentina, è un atteggiamento abbastanza contraddittorio, perché prima ha chiamato la mobilitazione per poi fare qualche passo indietro, e ha chiamato uno sciopero generale per poi sempre fare qualche passo indietro, quindi un aspetto un po' contraddittorio che è stato superato invece da una mobilitazione popolare e da un'opposizione quindi larga, che è andata oltre ai partiti e ai e sindacati. Quello che è successo nelle grandi città, ma soprattutto a Buenos Aires, nella settimana scorsa, una manifestazione con più di 300.000 persone in piazza, e giovedì scorso, e anche lunedì si è tornati in piazza.
Ora, algo che hay que entender sobre Argentina es que existe una larga tradición de movilizaciones populares, y no es poco habitual que las calles sean copadas por estas manifestaciones. Lo que es novedoso es la magnitud que tuvo el rechazo a una política económica y la respuesta de las fuerzas de seguridad, que fue una respuesta represiva.
E non è, diciamo, una novità, ci tiene a farci sapere che in Argentina c'è una larga tradizione popolare di grandi manifestazioni nel bloccare le strade, nella modalità in cui sono avvenute questi cortei. Un po' la novità è la risposta repressiva che è avvenuta durante queste manifestazioni.
Ora, e no hablamos de che fu un exceso policial. No hablamos de que se les fue la mano, en el sentido de que tiraron más balas de goma o gases lacrimógenos de los que tenían previsto hacer. Lo que hubo fue una represión planificada, un amedrentamiento y disciplinamiento de aquellos que salieron a manifestarse, que terminó con jubilados, periodistas, incluso diputados de la oposición siendo reprimidos per la polizia.
E non solo parliamo gli è partita la mano, insomma, questo termine proprio ha utilizzato, in quanto hanno tirato più lacrimogene, hanno utilizzato più pallottole di gomma, ma il livello di la risposta di repressione è stata proprio una repressione pianificata, volta a disciplinare chi era sceso in piazza, quindi organizzata e pianificata, e questa repressione ha colpito anche giornalisti e personaggi pubblici rispetto al contesto anche solo popolare.
Lo que estamos viendo además es el acompañamiento político a esa represión, la legitimación que tuvo desde la presidencia el accionar de las fuerzas de seguridad. Entonces, de lo que habla ya no es de un control de una manifestación, sino de un proceso de disciplinamiento que empieza a imponerse a través del palazo.
Quindi quello che abbiamo visto è anche una legittimazione di questa repressione da parte del governo, quindi forze dell'ordine legittimate politicamente a controllare e disciplinare per volere del palazzo le manifestazioni.
Ok, adesso che la riforma è passata nonostante le proteste, quali saranno, se si sono dati altri appuntamenti, o quali saranno le prossime mosse del movimento, se ci sono appunto anche delle assemblee che stanno organizzando queste proteste?
Ora che la riforma è passata nel congresso, che va a passare nella Calles, se vanno a ser más manifestaciones, quali sono las próximas fechas de movilización, si se están construyendo asambleas o otras huelga general, convocatoria más larga. Entonces, ¿cuál puede ser la agenda de movilización ahora?
Bien, lo cierto es que la movilización estaba planeada para los lunes pasados, para el jueves pasado y para este lunes. Y lo cierto es que una vez que se aprobó la reforma y se desmovilizó, se desconcentró la movilización, a la noche empezó a haber lo que acá en Argentina se llaman cacerolazos. Es gente desde sus ventanas y en las veredas, en las esquinas de las calles, golpeando con cucharones cacerolas, haciendo ruido en señal de protesta. Es algo que nació en la crisis de 2001.
È certo che la mobilitazione era organizzata e pianificata fino al giovedì e alla manifestazione del lunedì. Quello che è successo da quando è passata la riforma è un qualcosa di tipico che avviene, che è avvenuto in Argentina da insomma la tradizione del 2001, che la gente dalla propria finestra, dell'angolo della strada, ha iniziato a far rumore con le cucchiaie e vari strumenti per farsi sentire.
Y si bien eso puede haber sido algo organizado o convocado, lo cierto es que es una protesta inorgánica, no hay alguien que convoque a golpear cacerolas en la calle. Y entonces se va generando un efecto contagio que después del lunes por la noche generó que muchísima gente, de manera inorgánica, insisto, sin representación política ni social, se acercara al Congreso a seguir golpeando su cacerola y cuestionando. Eran las 3 de la mañana cuando la policía decidió finalmente de vuelta salir a reprimir y dispersar esa protesta, que ya no tenía banderas políticas ni otra cosa.
Allora, è qualcosa che non è organizzato come insomma potevano essere manifestazioni dei giorni passati, ma ci fu più un effetto contagio che portò il lunedì notte, che è il giorno in cui è passata la riforma, a far sì che senza un'organizzazione palese, tantissima gente ha continuato a fare questi rumori, questa forma di di protesta, andando fino a sotto al congresso, quando poi alle 3 del mattino la polizia è uscita fuori e ha deciso di reprimere anche questa mobilitazione.
Ora, il gobierno no lo esperaba esto, la verdad que sorprendió incluso a propios y ajenos, pero lo cierto es que después de impuesta la reforma, se empezó a licuar el poder de la protesta. Te digo, anoche yo llegaba a mi casa, que es en un barrio que queda a 6 kilómetros del centro porteño, de donde está el Congreso, y todavía había manifestaciones en las esquinas por la tarde de gente que después de trabajar golpeaba cacerolas en señal de protesta. Pero la respuesta del gobierno parece ser ignorar esto, y Macri ya se fue de vacaciones.
E il governo, diciamo, anche fu sorpreso da questa forma di mobilitazione. È certo che la mobilitazione, da quando è passata riforma, si è iniziato a diffondersi in maniera molto larga. Lui stava tornando a casa lunedì notte, e la sua casa si trova a 6 km dal centro, quindi non in zona, in zone centrali, e ancora, e anche lì avevi tantissima gente sempre qui manifestando, facendo rumore per le strade. Detto questo, comunque Macri e il governo non se ne interessano, infatti Macri se n'è andato già in vacanza.
Tomas, tu hai fatto una serie di inchieste su Macri, i suoi paradisi fiscali a Panama, e questa, diciamo, questa è una realtà, nel senso che probabilmente la rabbia della gente è dovuta anche a questa forte disuguaglianza tra chi sta nei palazzi del potere, quindi la classe dirigente, e chi sta subendo questa riforma delle pensioni. Quello che ti voglio chiedere è appunto di raccontarci un po' della corruzione del governo argentino, di cui tu ne sai abbastanza, e anche dei legami che continuano ad esserci con l'Italia.
Entonces, tu esiste unas investigaciones sobre Macri y los paraísos fiscales y sus cuentas que tienes a Panamá. Entonces, si nos puedes contar un poco de esto, puede ser que esta grande movilización así larga dentro las ciudades, puede ser también que la gente se da cuenta de la grande desigualdad entre la clase al poder, lo que gobierna en el país, y quien va a hundir esta reforma. Y por eso si puede contar un poco la corrupción del gobierno argentino y también las conexiones con nuestro gobierno aquí en Italia.
Uy, qué pregunta compleja. Bueno, gracias. A ver. Lo que investigué para el diario Página 12, donde trabajo, es la presencia de Mauricio Macri en los Panama Papers. Macri, cuando se conocieron los Panama Papers en abril de 2016, era uno de los 5 presidentes en funciones que figuraban como usuarios del mundo offshore.
Allora, lui ha fatto questa investigazione, inchiesta sul diario di Trabajo, un giornale argentino, e si è partito dallo studio dei Panama Papers, che insomma, lo scandalo uscito nell'aprile 2016 ovviamente l'utilizzo dei paradisi fiscali, e lui, Macri, era uno dei 5 presidenti in quel momento in carica che erano coinvolti in questo scandalo.
Ora, lo che Macri dijo es que la empresa con la que él estaba vinculado nunca había operado, que había quedado abandonada, y que no había tenido ningún tipo de actividad. Y lo que demostramos nosotros, con la documentación que hallamos, fue que la empresa no quedó abandonada en un paraíso fiscal, sino que fue parte de las operaciones de la empresa para la que él trabajaba, el grupo SOCMA, Sociedades Macri, y además estuvo vinculada a grandes operaciones de mucho dinero en Argentina y en Brasil.
Diciamo che lui ha risposto a queste accuse, che non pensava che la sua impresa fosse a lui legata, fosse coinvolta, anzi insomma difendeva dicendo che era un po' un'impresa lasciata lì, abbandonata e che non aveva grosse attività. Invece quello che loro dimostrarono è che questa impresa invece era fortemente attiva e coinvolta in grandi transizioni di denaro.
Ahora, lo que mostramos en última instancia es que Macri mintió, por lo menos. Después se hizo una investigación judicial, la justicia a partir de lo que nosotros publicamos empezó a investigar y finalmente determinó que Macri no había formado parte o que no había lavado dinero con esas estructuras, o que no había evidencia, perdón, para demostrar que se hubiera lavado dinero. Pero lo cierto es que Macri estaba en los Panama Papers y no era solo Macri, eran muchísimos funcionarios del gobierno de Macri.
Loro dimostrarono fondamentalmente che Macri, almeno di base, aveva mentito rispetto alle difese con che aveva costruito. E da qui partì una investigazione giudiziaria, grazie alla loro inchiesta, che determinò che non vi erano evidenze del fatto che lui avesse riciclato del denaro sporco. Comunque rimane la questione che...
È caduta la linea.
Scusate, rimane la questione che sono stati coinvolti nei Panama Paper sia il presidente sia numerosissimi funzionari dello Stato argentino e suoi collaboratori.
Proviamo adesso a richiamare e ci rimettiamo subito in collegamento con Buenos Aires.
She let me down on my bended knee. Yeah, she let me that too. Then she let me down on my bended knee. Wow, wow, wow! I was big, that woman. Ooh, Lord, baby, please don't go. Was in California, way down on that water cone. Well, I heard she was in California, way down on that water cone.
Ok, torniamo in onda e ancora in corrispondenza con Buenos Aires, con Tomás Luquín. Direi che siamo arrivati un po' alla fine di questa intervista e ringraziamo tanto Tomás di averci dato questa possibilità di capire cosa sta succedendo in Argentina e speriamo di collaborare presto con lui da questi microfoni. Un ringraziamento da tutta la redazione e gli chiederei anche di quando insomma chiuderemo l'intervista in diretta di non chiudere il telefono, così riprendiamo la telefonata in privato.
Entonces llegamos al termine de esta entrevista. Muchísimas gracias por el tiempo y por lo que nos ha dicho y por la colaboración, y esperamos de continuar esta colaboración, de continuar este aprofundimiento sobre lo que va a pasar en Argentina. Y te pedimos de no apagar el teléfono ahora, que continuamos un momento a hablar en privado. Y nada, muchas gracias y hasta pronto.
Gracias a ustedes, y también espero poder continuar. Tenemos mucho que aprender de los italianos, porque tenemos un presidente que le dicen el calabrés, así que tal vez nos pueden ayudar a entender.
Ci ringrazia e dice qualcosa sull'Italia che non ho sentito bene. Però ci ringrazia e dice che vuole collaborare e continuare a parlare con noi, anche perché abbiamo molto da insegnare a loro argentini.
Quando sono le 12 e 54 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9. Abbiamo appena terminato la corrispondenza con Buenos Aires, con Tomas, giornalista, che ci ha un po' fatto il quadro delle proteste che ci sono in questi giorni in quel del paese argentino, in particolare delle motivazioni che sono alla base delle proteste, anche degli sporchi affari del governo Macri, sia a livello finanziario sia a livello di misure approvate all'interno del proprio paese. Andiamo a concludere qui il redazionale mattutino di oggi. Vi lasciamo con un po' di musica prima del consueto GR dell'ora di pranzo. E vi ricordiamo ovviamente che per contattare questa radio potete chiamare lo 06 49 17 50 oppure scrivere all'indirizzo mail ondarossa@ondarossa.info, oppure potete venirci a trovare sul sito www.ondarossa.info, dove potete trovare tutti i podcast, le trasmissioni, i redazionali e tutto ciò che riguarda la radio e i dintorni, fra cui anche, non ultimo, tutte le modalità per sostenere questa radio, che è libera da padroni e da padrini da più di 40 anni, e vogliamo continuare a trasmettere per altri 400, per cui andate, cliccate sulla voce sostieni, dove potete trovare tutte le modalità di sottoscrizione per Radio Onda Rossa.
So she didn't have a daughter, she didn't have a son. She said the lift doesn't work, run up the stairs and come. And if it don't come quick, you're not gonna know that's fun. So I grab a bunch of rose and I start.